Quindi non è che tutti devono pensare la stessa cosa, ma ogni pensiero deve essere nel Signore. Allora sì che lo fanno così. Poi c'è il mistero del versetto 3, che tutte le edizioni si sono ben guardate da commentarlo, perché improvvisamente è l'unico versetto in cui Paolo in tutta la lettera si rivolge al singolare. C'è un fedele collaboratore senza nome, non si sa bene chi sia, tutta la lettera è al plurale, rivolta ai fratelli, carissimi, eccetera, eccetera. Qui si rivolge a una persona, uno sconosciuto, e al quale Paolo chiede appunto di aiutarle, che vuol dire che lascia supporre che le conosca. Questa lettera probabilmente viene portata da Epafrodito, quello che nel capitolo 2 viene citato, perché era stato mandato dai filippesi per aiutare Paolo, poi rischiò di morire per una malattia. Adesso lui è guarito e Paolo alla fine del capitolo 2 dice: adesso io ve lo rimando, accoglietelo, eccetera, eccetera. Quindi potrebbe essere lui il datore della lettera. E quindi questo fedele collaboratore potrebbe appunto essere lui. Ma come mai però compare così, senza nome? Ecco. È possibile, avendo un po' messo il naso nel grande degli scrivi, è possibile che Paolo abbia cominciato il discorso con Epafrodito che scriveva, perché Paolo non scriveva. E dopo il versetto 2 Paolo abbia espresso un suo pensiero a quello che scriveva, il quale però ha scritto anche il pensiero, perché si inserisse in un modo anomalo rispetto a tutti i plurali. Però a me è piaciuta molto questa cosa, perché questo collaboratore senza nome, in questo senso ci siamo dentro tutti. Quindi il problema di queste due donne è un problema di tutti, e tutti credo si debbano sentire impegnati ad aiutarle, ad avere gli stessi pensieri del Signore. Il fatto stesso poi che nel versetto 3 Paolo citi altri collaboratori di Roma, soprattutto Clemente, che non è certo, ma è possibile che sia Clemente Papa della fine del primo secolo, e che Epafrodito l'abbia conosciuto lì, quindi è per quello che forse lo cita. Quindi questo Epafrodito, che diventa un collaboratore fedele, credo che possa rappresentare insomma un po' tutti. Quindi sì, un discepolo che va, si sposta, aiuta, e addirittura adesso senza neanche il nome.
Io ho visto i versetti 6 e 7, mi sembra che ci sia un dialogo tra questi due versetti, perché dice: non angostiate di quel nulla, ma in ogni circostanza fate presente Dio le vostre richieste, eccetera. E se è vero che più di così non si può andare avanti, perché cosa c'è di più bello che il fatto di non ingustiarsi, poter presentare al Signore tutte le preghiere in questo modo, come dice Paolo. E però qui c'è un'eccedenza, insomma, per cui al versetto 7 dice una cosa in più, e dice: la pace di Dio, che è una cosa che viene da Dio, che supera ogni intelligenza, costruirà i nostri cuori. Allora devo dire che di fronte a questa bellezza della preghiera, però anche alle difficoltà che io poi ho detto nella preghiera, che ci sia questa ulteriorità, a me trovate molto, per cui c'è poi una, forse una realtà della preghiera che è conosciuta nella sua misericordia solo da Dio, insomma, e però forse anche in questa dimensione qualche cosa possiamo avere anche noi sentore, insomma, tra l'altro che ce lo dice, insomma.
Io mi piace la parola esorto e perché dice letteralmente esorto la stessa cosa a sentire. Allora, tutto il testo mi parla un'esortazione a questa cosa a sentire. Sentire cosa? Quello che dice poi, rallegratevi, di niente stati in alza di fare ogni richiesta di pace di Dio, è questo che è avere l'unico sentire in Cristo Gesù, mi pare che sia questo l'aiuto che chiede al collaboratore di dare, cioè ricordare questa cosa, un aiuto, perché ci sia uno può sentire che è una persona, che solo uno può sentire, è Cristo Gesù, la ricaccia in Cristo Gesù, nella sua Pasqua, nella sofferenza, come diceva gli altri capitoli, e nella ragazza per la sua Pasqua.
Io ho andato un po' attorno alla... poco, diciamo, al capitolo, al versetto 5, la parola amabilità, che è una parola in greco molto pregnante, insomma, amabilità può essere una possibilità, però che lui usa molto in questo contesto, come altre volte ha fatto nella lettera, per descrivere le dimensioni, qui addirittura la dimensione della riconoscibilità davanti a tutti. E sono tornato al capitolo 2 per trovare un contesto che riempisse un po' di significato, tra l'altro il capitolo 2 è quello poi dell'inno cristologico, ma comunque c'è all'interno, a partire dal versetto 14, fate tutto senza mormorazioni e senza critiche, perché siamo irreprensibili e semplici figli di Dio, immacolati in mezzo a una generazione perversa e degenere, dice questa traduzione, ecco, nella quale dovete splendere come astri nel mondo, che secondo me, almeno io chiudo questa lettura della lettera, che invece con questa idea che lui più volte ha tentato di descrivere la rappresentazione davanti al mondo dei figli di Dio, dei cristiani, attribuendogli soprattutto caratteristiche di questo genere, molto intime, molto della trasformazione della persona, non certo di impegni di realizzazione di cose, non sta dicendo né di fare delle chiese né di fare degli ospedali. La riconoscibilità davanti al mondo sono queste cose qua, sono molto impressionato, e nella ripresa appunto dell'amabilità ci vedeva un po' questo alla fine è quello che rende il figlio di Dio astro nel mondo, splendente come un astro nel mondo, quindi delle cose molto efficaci, perché sono esattamente il contrario di quello che è un po' il contrario è questo, che l'amabilità è esattamente quello, il contrario di quello che un altro punto dice, lo spirito di contesa. Quindi contesa è lo spirito dominante, cioè, contesa vuol dire, sì, vuol dire solo che si facciano delle litigate, ma comunque ciascuno aspira a un risultato, a ottenere un risultato che spesso significa superare gli altri, ecco, contendergli il posto nel mondo. Invece qui suggerisce un passo indietro, in pratica, quella cosa.
Riguardo alla esortazione di non angustiarsi, non affannarsi, non stagnarsi, secondo di come vogliamo tradurlo, mi sembra che ci sia anche la presentazione di come si fa a non affannarsi, perché l'espressione è presente anche nell'insegnamento di Gesù nel discorso della montagna, quando fa il discorso dei cigni del campo, eccetera, degli uccelli del cielo. Però lì Gesù non dice come si fa, invece qua dà un'indicazione, che è quello del domandare nella preghiera con ringraziamento. Quindi quello che voglio dire è che deve essere una preghiera che è anche consapevole che tante volte si è ricevuto quello che si è chiesto, una preghiera grata. Quindi non è semplicemente una preghiera che lamenta qualcosa che manca e che si chiede di avere, ma è dentro a un più grande atteggiamento di chi è consapevole che il Signore gli ha già dato tanto. Credo che il fatto della preghiera e di una preghiera pronunciata con gratitudine sia un rimedio a questa malattia, ecco, che possiamo dire, dell'anima, che è dell'ansia, delle preoccupazioni.
E anche raccogliendo la proposta che viene dai vostri interventi, mi pare che si possa considerare, insomma, questo testo non come conclusivo, ma però certamente con una sintesi molto forte che anche gli interventi che abbiamo ascoltato mi pare ci hanno ricordato e confermato. Per cui io segnalerei tre situazioni segnalate. Innanzitutto la vita cristiana nella sua ordinarietà, e quindi anche in quella grazia e in quella fatica quotidiana che distingue la realtà della nostra vita. Ho pensato molto anche alle più tradizionali preghiere del mattino, della sera, per dire è dentro nel tempo, e quindi particolarmente il versetto 3 per appunto la memoria forte del nostro quotidiano, e quindi della prima proposta, insomma. È vero, come si fa a vivere da cristiani questa vita e questa giornata lunga che è la nostra vita. E poi il secondo passaggio, inaugurato al versetto 4, dove appunto parla addirittura di letizia e di questa amabilità che ho visto sembra essere un poco la trasparenza di Dio, diciamo, no? Ed è quando una persona o anche un avvenimento, molte volte anche solo una parola, è diventata manifestazione, rivelazione del Signore. Magari chi l'ha pronunciata e l'ha ricordata non è consapevole di questo, e se voi andate a dirgli ma che cosa meravigliosa hai detto, questa persona sarà molto stupita, insomma. Però di fatto è il miracolo che accompagna, no? la nostra vita. La nostra è veramente storia della salvezza, Pensavo oggi che ognuno di noi potrebbe provare a scrivere anche qualche cosa, ecco, per dire che cosa mi è capitato, ma non tanto questo, quanto molto di più che cosa il Signore ha fatto per me. E quindi innanzitutto mi sembrava questo. Il secondo passaggio al versetto 4, quando dice siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti, e quello che consegue, che il testo italiano traduce con il termine amabilità, che non mi è sembrato del tutto fuori gioco, perché è in qualche modo l'icona della condizione interiore di una vita visitata dal Signore. Allora l'amabilità può essere che non sempre è un annuncio del Signore e una testimonianza, ma è la fecondità che la vita nostra e la grazia di Dio provoca nella nostra vita. Sicuramente tutti abbiamo conosciuto persone e anche avvenimenti che hanno persino annunciato il Vangelo senza dirlo, no? Ecco, ma la vita delle persone, la modalità della loro esistenza quotidiana, anche fra l'altro in termini spesso molto laici, però rivelano la presenza di un mistero, ed è il mistero della salvezza. E poi appunto il terzo passaggio che ci spinge a chiederci, e dunque la nostra vita va bene? C'è qualche cosa che bisogna ripensare, bisogna cambiare? C'è qualche cosa che forse possiamo aggiungere o al rovescio che possiamo togliere, però perché tutto sia più semplice e più vero? Ecco. Quindi questi tre passaggi mi sono sembrati una conclusione molto efficace, molto semplice e anche molto forte, però, di quello che abbiamo ricevuto dall'Apostolo, e quindi anche un'indicazione di sapienza quotidiana che mi sembra molto importante. Non so se ho ecceduto in tutto questo, ma mi si sono presentate queste immagini come caratterizzate da una grande laicità, cioè di una presenza di Dio senza nominarlo e di una sua parola senza citarla, ma di una potenza e di una evidenza della carità che desidera essere espressa anche nel dato ordinario della nostra vita, non solo quando c'è una circostanza particolarmente clamorosa, un dramma particolarmente doloroso, ma nel quotidiano. No? È come la fede che si vede, la fede che si vede, e quindi che in qualche modo viene espressa senza parole corrispondenti, ma semplicemente con la gestualità della vita nuova che il Signore ha donato e che lo Spirito del Signore conduce.